Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, dicevamo all'inizio, siamo ancora al capitolo 5 del Vangelo di San Matteo. Questo primo capitolo, il discorso della montagna, è la nuova religione che Gesù viene a portare rispetto all'ebraismo antico. E guardate, questa novità non la sentiamo noi soltanto a distanza di 2000 anni, i contemporanei di Gesù la sentivano, la capivano. Abbiamo detto altre volte, vi dico subito, così tagliamo la testa al toro, ho fatto una scelta pastorale, non posso parlare spiegando due pagine di Vangelo come questa, basterebbero 2 ore. Ho fatto una scelta pastorale, quindi quello che non spiego lo affido alla vostra riflessione. Però tenete presente questo. Voi sapete che gli ebrei dovevano osservare i comandamenti spiegati da 613 precetti. La loro vita era dentro questa gabbia. Ce n'era la metà che erano precetti positivi, devi fare questo, devi fare quell'altro. E gli altri erano negativi, non fare questo, non fare quell'altro. Quindi quando Gesù arriva e incomincia con le beatitudini, e incomincia con questa legge dell'amore che rinnova il cuore e la vita delle persone, questi si sono sentiti, come dire, rinnovati anche loro. E forse hanno pensato, bene, è arrivato il momento di buttare a mare tutto, di buttare a mare i comandamenti, di buttare a mare tutti questi precetti. E invece Gesù li fredda, facendo capire loro, ed è quello che dobbiamo capire noi, cari fratelli e care sorelle, stasera, che non si tratta di abolire i comandamenti, ma si tratta di farli diventare occasione di amore per il Signore. Ve lo dico così, giusto giusto, dritto dritto, papale papale. Il Signore non se ne fa niente dei comandamenti osservati in un modo legalistico. Faccio un esempio. Vado a messa perché sennò faccio peccato grave. È vero, nessuno dice che non è vero, ma non basta. Al Signore non serve una messa per obbligo. In sardo si dice così, da si fatto suo obbligo? Però in sardo, sardo va bene, non possiamo vivere con questa ottica che tutte le cose che riguardano il mio rapporto personale con Dio siano una norma che mi stringe, perché il Signore è venuto per liberarci, non per opprimerci. E allora uno si sente oppresso dalle leggi dello Stato, oppresso dalle leggi del condominio, oppresso dalle norme dell'ufficio e anche oppresso dalla religione e dice basta. E Gesù questo l'ha capito, però ci dice guarda la tua giustizia. Sapete cos'è la giustizia, no? Abbiamo detto tante volte, la giustizia è l'osservanza dei comandamenti. La tua giustizia non può essere come quella dei farisei, deve essere una giustizia differente. Fai le cose per amore. All'inizio della messa io già stavo stuzzicando un po', no? Vi ho detto, i comandamenti li devono osservare tutti e 10 anche gli ebrei e li dobbiamo osservare tutti e 10 anche noi. Che cosa cambia? Che noi non possiamo pensare che Dio sia contento di una osservanza esteriore dove non c'è il cuore. Io devo andare a messa, facciamo sempre il solito esempio, ma si può moltiplicare anche per gli altri 9 comandamenti. Io vado a messa la domenica perché sennò è peccato grave, perché me lo ordina il terzo comandamento, ma soprattutto vado a messa per dimostrare a Gesù quanto gli voglio bene. Attenzione, perché più mi diventa difficile questo, più è adatto a dire quanto gli voglio bene al Signore. Se io vado alla messa e c'è una bella predica, ci sono bei canti e c'è riscaldamento e tutte queste cose qui, diciamo, e se vado e magari mi sento male e magari oggi ho tante cose da fare e sono stanco e magari ho la tentazione di rimanere in casa e magari, non so, sollecito qualche amica o qualche amico a venire a prendere il caffè e la messa salta o salterebbe, bene, se io vado uguale alla messa, quella messa diventa 100 volte più significante del mio amore. Quando parlo ai ragazzi, ai giovani, ma tanto anche voi siete diversamente giovani, quindi non c'è nessun problema, dico sempre, se uno ha la fidanzata Pirri e la vede tutti i giorni e tutti i giorni va a prendere il caffè a casa sua e tutti i giorni va a fare una passeggiata, sì, quella dice va bene, è il mio fidanzato. Ma se uno avesse la fidanzata Sassari e si vede il fidanzato che va 3 volte la settimana a Sassari per vedere la fidanzata, dite, non è segno di un grande amore, è un amore molto più grande di quello che va tutti i giorni a vedere la fidanzata che abita qui? Ecco, allora voi comprendete questo sacrificio che noi mettiamo all'interno delle cose. Sacrificio, ho usato una parola importante, sacrum facere. Tutto quello che nella nostra vita è adatto a diventare sacro lo diventa per l'amore. Allora io vado a messa, anzitutto, anche quando ho difficoltà, anche quando mi costa, anche quando ci sono tante situazioni difficili oggettivamente, pensate, non so, una persona che non sta bene, pensate una mamma che ha la famiglia sulle spalle con i bambini piccoli, vado a messa anzitutto per questo motivo, non tanto perché faccio peccato grave, non tanto perché c'è la conseguenza che noi sappiamo eventualmente dell'inferno, no, perché questa situazione diventa adattissima a dire a Dio ti amo. E adesso moltiplicatelo per gli altri comandamenti, no? Non nomino il nome di Dio in vano perché amo molto il nome di Dio. Osservo il comandamento 4 nell'amore per i genitori perché più dei genitori amo Dio che mi chiede di amare i genitori in un modo importantissimo. Amo la verità, non dire falsa testimonianza, e vivo nella verità perché? Perché il Signore me lo chiede e quando io vivo nella verità e dico la verità voglio dimostrare il mio amore a Gesù che ha detto io sono la verità, la via, la vita. E così, guardate, moltiplicare tutto quello che è nella religione, in questo aspetto della vita religiosa, moltiplicarlo pensando proprio a questo. Quello che il Signore aspetta da me è l'amore come risposta. Il Signore mi ama tanto, di questo siamo convinti tutti, no? Io penso che di questo siamo convinti tutti, che il Signore ci ami in un modo incommensurabile, che noi non riusciamo neanche a misurare, a capire bene, lo sperimentiamo, è una cosa che sperimentiamo. Dio ci ama tanto e non chiede nulla in cambio. Di modo che quando noi lo amiamo, e lo amiamo molto, il Signore si compiace di questo. Perché il Signore ha creato per amore e aspetta da noi sue creature amore e basta. Il Signore non vuole nient'altro, come l'amore di un papà e di una mamma, di uno sposo e di una sposa, sono gratuiti, se no non sono amore vero. E noi questo lo dobbiamo comprendere. Oggi per esempio sono venuto alla messa, oggi per esempio ho fatto il mio dovere. Guardate che questo si può moltiplicare 300 volte, 400 volte, 500 volte nella giornata. Oggi ho fatto il mio dovere, l'ho fatto non per forza, non perché sono obbligato, per amore. E vado al lavoro non per lo stipendio, vado al lavoro per amore di Dio. E tutta la mia vita cambia perché tutte le cose diventano adatte a manifestare a Dio questo amore. Tutte le cose della nostra vita, quanto più sono difficili, tanto più sono adatte a questo. E allora una giustizia diversa, certo, perché i farisei dicevano basta fare quello che Dio dice. Ma questo è un modo di comportarsi, pensate anche nella vita normale, infantile, no? Il bambino dice ho fatto quello che mamma chiedeva e si accontenta di questo e si accontenta anche la mamma. Perché? Perché il bambino in quel momento non ha tutta la maturità di pensare alla profondità dell'amore, però crescendo lo impara che ubbidire alla mamma e manifestare alla mamma amore, fare quello che papà dice è assecondare la volontà di uno che per me lavora, si sacrifica tutti i giorni. Noi come cristiani dobbiamo avere questa maturità, non c'è nulla della nostra religione che si limita ad essere una norma esterna, deve essere tutto un qualcosa che io accolgo e che se lo osservo, lo osservo per amore. Gesù vuole allora che il nostro cuore abbia questa carica di amore in più, che noi rispondiamo effettivamente a questo suo amore con quell'amore che impariamo, con quell'amore che riceviamo. Dovreste vedere in tutta la storia della salvezza la pedagogia di Dio. Tra tutti i popoli Dio si è scelto un popolo. Tra tutti i popoli politeisti Dio ha voluto uno monoteista. L'ha curato, l'ha come un figlio, no? Come un pastore la pecorella, no? Tutti gli esempi che sappiamo dalla Bibbia, come un agricoltore la sua vigna, l'ha curato. E poi quando è arrivato alla pienezza della rivelazione con Gesù, ecco, da questo popolo chiede non un'osservanza fredda, esteriore, da norma, da legge, ma chiede l'amore. E questo amore Gesù ce l'ha significato, nascendo in un presepio, vivendo come noi, lavorando come noi, predicando il Vangelo e morendo in croce. Un amore senza fine. Il Vangelo finisce con questa scena, eh? Voi ce l'avete presente? Con un costato, con un cuore aperto dal soldato, con la lancia sulla croce. Questa che è la vittima, Gesù, che si offre per la salvezza di tutti noi. In tutte le cose, direi, pensiamo a questo. E l'altra cosa che volevo dire questa sera è pensare a quella parola forte che abbiamo sentito nel Vangelo di oggi. No, se la tua mano ti è di scandalo, se il tuo occhio ti è di scandalo, nelle altre pagine dei Vangeli sinottici ci troviamo anche se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. Noi per amore di Dio dobbiamo evitare il peccato. Dobbiamo comprendere che il Signore chiede da noi una vita santa. Diceva la seconda lettura, tra i perfetti parliamo sì di una giustizia, no, differente. E la prima lettura diceva, Dio non ha dato a nessuno il permesso di peccare. Il peccato è questa chiusura all'amore. Certo, voi potreste dirmi, ma è peccato questo, è peccato quell'altro. Sì, sì, quelli sono i peccati. Ciascuno di noi sa più o meno la sua vita, come è vissuta, in quali situazioni può trovarsi, può cadere, magari ricade sempre in quelle. Però se io parlo del peccato in generale, che cos'è il peccato? La chiusura all'amore di Dio, l'incapacità di dare a Dio quell'amore che il Signore aspettava in quel momento. E questo che viene detto nel Vangelo di oggi è un passo anche ulteriore, perché Gesù ci dice non metterti in quelle occasioni nelle quali sai già come andrà a finire. Nell'atto di dolore noi diciamo, ed è una cosa che dobbiamo aver chiara, no? Propongo di fuggire l'occasione prossima di peccato. Che cos'è questa occasione prossima? L'occasione prossima sono quelle situazioni nelle quali io so che probabilmente peccherò. Probabilmente. Ecco, ragazzi, dico, vado su internet quando sono solo, e dai qui e dai lì, poi vado ovviamente a fermarmi in pagine e in situazioni, in immagini che non sono belle. Questa è una cosa normale, di modo che un ragazzo, ma anche noi adulti, possiamo già presumere con buona ragionevolezza che se facciamo così il risultato sarà quello. Mi accompagno con certe persone con le quali fino adesso tutte le volte con le quali sono uscito non ho fatto altro che criticare, probabilmente sarà così. Vado per esempio in certi posti, so già che certi posti, le altre volte che sono andato, hanno comportato per me situazioni non condivisibili dal punto di vista della fede, non ci vado più, perché presumibilmente se ritorno ad andare lì succederà uguale. Evitare le occasioni prossime del peccato significa vivere nella fedeltà al Signore. E io avrei finito, guardate, proprio pensando che anche questa sera il messaggio in questa pagina lunghissima, vedete, non ho parlato di divorzio, non ho parlato di nient'altro, che il messaggio fondamentale in questa pagina di Vangelo fosse questo dell'amore. Dirà San Giovanni in una delle sue lettere, con una frase bellissima anche in latino, credidimus caritati, abbiamo creduto all'amore. Che cosa credi tu? Una serie di cose, credi anzitutto questo, che Dio amore, che Dio ti ama tanto. Noi dovremmo dire: sono cattolico perché ho creduto e credo all'amore di Dio. Questo è bellissimo per noi, trasforma la nostra vita, ci trasforma da aspiranti farisei a veri cristiani quali dobbiamo essere. E ripetiamocelo tante volte, quando facendo un sacrificio, cioè facendo diventare sacro tutto quello che nella nostra vita, offriamo al Signore le cose per amore. Signore, per amore ti offro questo, perché ho creduto al tuo amore. E adesso concluderei con una cosa che mi è venuta in mente. Mentre preparavo l'omelia qualche mese fa, mia mamma, proprio mia mamma, che è morta quando io avevo 13 anni, solitamente quando faceva le cose diceva così, in un modo sardo, in un proverbio santo. Io non ve lo dico per proporre mia mamma come esempio, ma per dirvi che la nostra cultura propone queste cose. Diceva così sempre: po amori de Deus siano. Lo conoscete anche voi questo proverbio, no? Era tanto usato. Pro amori de Deus siano. Lo diceva sempre. E a me è rimasto questo come pensiero. Non è che lo faccia sempre, anzi, lo faccio raramente, dirlo espressamente. Però sì che all'inizio della giornata dico: Signore, tutto quello che mi costa di più oggi te lo offro per amore. Lo farò con sacrificio, qualche volta qualcosa mi costa più, altre volte mi costa meno, te lo offro per amore. E al termine della giornata, come ci insegnavano in seminario, il padre spirituale diceva in seminario: cos'è la cosa che ti è costata di più oggi? E noi dicevamo: padre, questa, allora offrila al Signore. Ecco, e questo mi è rimasto, questo sì, quando faccio l'esame di coscienza, prima di andare a letto dico: oggi cosa mi è costato di più? Signore, te lo offro con tutto il cuore. Magari tutte le altre cose sono state zoppicanti o traballanti, però questa te la offro con tutto il cuore, la cosa che mi è costata di più. Po amori de Deus siada. Con l'insegnamento della Madonna Santissima, che ha vissuto vicino a Gesù nella luce della fede, e anche lei ha creduto all'amore. Sia lodato Gesù Cristo.